In tutta la faccenda cristiana, dall'Eucaristia alla Scrittura, alla predicazione, alla carità, alla comunità, appunto, tutto appunto nasce e si chiama in qualche maniera Vangelo. Si tratta di Vangelo perché si tratta, come dice la parola, di una buona notizia. E la buona notizia consiste nel fatto che la nostra avventura, quella di ciascuno di noi, ma anche quella di tutti noi messi insieme, è una questione di amore. Ecco, io vorrei che ci fermassimo un momentino su sta roba qui. Tutto è una questione di amore. Questa è la fede. Lo so che è una cosa ingenua, e difatti non ci crediamo. Ingenuo vuol dire di uno che è appena nato, che non ha ancora visto la vita, hai capito? Come chi arriva appena adesso, non ha visto ancora gli uomini, non ha visto cosa fanno, cosa succede tra loro. E quindi questo qui, che non ha visto ancora niente, può essere così citrullo da credere che è una questione di amore. No. Lo so che il nostro mondo sembra piuttosto un caos, in cui ciascuno deve anzitutto pensare a se stesso e cercare di proteggersi, di avere un po' di fortuna, che la gente sembra una giungla di furbi, di prepotenti, comunque di egoisti, perché tutti nel piccolo se riescono sono così, poi quelli nel grande ci divertiamo a indicarli, certo, no? E quindi lo so bene che se tu interroghi qualcuno che ha già vissuto un po', che ha una certa esperienza della vita, ti tornerà indietro soprattutto incredulità e disincanto. Eppure, l'annuncio del Vangelo è questo, è una questione di amore. E non appena a noi sembra che non sia questione di amore, o perché non siamo amati, o perché non riusciamo a amare, appena noi sentiamo che non è qualcosa, questione di amore, stiamo male, appunto, andiamo in crisi. Tutti i disagi, tutte le situazioni di disagio tra noi sono forme di mancanza o difficoltà di amore. E per questo il Vangelo arriva, la prima lettura l'avete presente, ricordati che ti ho portato come soali d'aquila e ti ho fatto attraversare il deserto verso la terra promessa, no? Per questo la parola di Dio viene a noi anzitutto come un richiamo all'origine, a come è cominciato il viaggio, a ciò che lo fonda sempre, a ciò che bisogna sempre ricordare per capire cos'è questa faccenda. L'origine è appunto un'iniziativa di Dio, l'apertura piena di promessa di una via. L'iniziativa d'amore di Dio che ci ha sollevati come soali d'aquila, portandoci fuori dalla terra di schiavitù e conducendoci su un cammino di libertà, educandoci continuamente, suggerendo al cuore di aver fede attraverso le prove, le tentazioni, indicandoci con le grandi parole, i comandamenti, appunto, l'alleanza e le grandi parole, indicandoci la via, e mettendoci nel cuore continuamente la speranza incrollabile che andiamo verso la terra promessa. Allora, per aver fede, appunto, per credere a quella faccenda incredibile che è una questione d'amore, bisogna comunque mai dimenticare questo Vangelo iniziale, questo accogliere alla radice la parola buona che la vita, la nostra e quella di ciascun uomo, contiene. E quindi la fede è inseparabile da questo lavoro di memoria, per tener viva la memoria dell'origine. In noi e nei nostri compagni di viaggio, uno che si scoraggia a dire ricordati cosa ti è stato dato, cosa ti è stato promesso, non dimenticare, porta pazienza, e per aiutarci a portare il peso e la fatica della traversata e per ravvivare la speranza della terra promessa, nutrendola continuamente con le cose buone di ogni giorno e soprattutto con il bene del prossimo, appunto, scoprendo ogni giorno la bontà del prossimo, la grazia del prossimo, la promessa del prossimo. Se noi riuscissimo a mettere nel cuore questa faccenda, questa roba che è una questione d'amore, se in noi continuasse la rivelazione di Dio, la parola di Dio, continuasse a sgorgare, non fosse soffocata, non fosse dimenticata, beh, questo diventa anche una maniera di guardare la folla degli uomini. Anche qui ingenuamente, con l'ingenuo sguardo del Vangelo, come era quello di Gesù, e quindi uno sguardo pieno di compassione, non anzitutto di paura e di disperazione, di non speranza, ma di compassione per le folle stanche, affaticate, smarrite come pecore senza pastore, e guardare questa folla affaticata come una messe abbondante che attende una mietitura. Questo dovrebbe essere lo sguardo cristiano sul mondo. L'umanità è un campo per l'opera di Dio. C'è un'attesa, c'è un senso, c'è una speranza che arrivi la mietitura per questo cammino apparentemente caotico dell'umanità. E questo è possibile solo se io immagino che questa immensa folla è fatta di un uomo alla volta e che in ogni uomo c'è il ricordo dell'origine, c'è la coscienza magari confusa che è una questione d'amore, c'è la traccia della parola di Dio, la scia di quella parola che Dio ha detto all'origine e che brilla nella misteriosa Pasqua di Cristo. La morte di Cristo è l'offerta della speranza a coloro che muoiono. È in qualche maniera il centro di tutta questa promessa e di questa speranza, no? Quindi la Pasqua di Gesù, il suo passaggio che culmina nel dono della sua vita per noi, è la rivelazione culmine della nostra storia. La nostra storia è una serie infinita di gesti d'amore smentiti continuamente dall'egoismo, dalla paura, dall'incapacità di lasciarsi amare, di amare. Questa storia infinita di amore fallito, diciamo così, ha al culmine il dono di sé che Dio fa in Gesù. E quindi è la rivelazione suprema che la questione di Dio è una questione d'amore. Diceva la seconda lettura, Dio dimostra il suo amore per noi, a stento si trova chi dà la vita per un amico, ma il Signore l'ha data a noi che eravamo lontani. Dio dimostra il suo amore per noi perché mentre eravamo lontani da Lui, peccatori, Cristo è morto per noi e questa morte ci ha riconciliati in Dio. Perché ci ha riconciliati? Beh, riconciliati vuol dire che due sono distanti, no? La riconciliazione suppone una separazione tra noi e Dio. Il che vuol dire, si può spiegare così, che senza conoscere Gesù, senza la rivelazione di Cristo, noi siamo lontani da Dio. Perché? Perché a partire da noi, noi lo pensiamo diversamente, lo pensiamo un Dio potente, sovrano, che governa il cielo e la terra col suo arbitrio, e che si arrabbia, che si corruccia per le nostre mancanze, che vorrebbe farcela pagare, e che viene placato solo dai sacrifici e dal sangue del Figlio, appunto. Vi suona nelle orecchie sta roba qui? Questa è un'immagine falsa di Dio. Immaginare un Dio potente che si arrabbia con gli uomini e che è ripagato solo dal Figlio fedele, è un'immagine falsa. È un'immagine che ci separa da Lui, che falsifica Dio e falsifica la nostra comprensione di noi stessi. Una falsità dalla quale siamo guariti solo dalla fede, cioè dall'accogliere l'effettiva parola di Dio, perché nella morte di Gesù Dio non si rivela così. Non si rivela come il Dio pretenzioso verso gli uomini, capriccioso, onnipotente. Ma si rivela come un Dio così innamorato degli uomini da farsi Lui peccatore, come dice Paolo, da farsi Lui piccolo come l'ultimo degli uomini, il contrario proprio. Solo l'amore, spiega chi è Dio. C'è un'onnipotenza, è l'onnipotenza dell'amore, non l'onnipotenza che pensiamo noi, che il potente è quello che ha più soldi, è quello che fa quel che vuole. Il contrario, quella di Dio è onnipotenza di abbassamento, di amore. Solo l'amore spiega chi è Dio. Solo l'amore è la ragione di tutto ciò che fa per noi e di tutto ciò che noi viviamo. La questione di Dio si potrebbe porre così, appunto, è una questione d'amore. Se c'è qualcosa di trascendente, di incoglibile, di propriamente divino, è l'amore. Irriducibile a tutte le nostre pretese di tenere in mano la vita, di razionalizzarla, di consumarla come ci pare. Irriducibile a tutte le nostre paure, i nostri rifiuti, e quindi irriducibile a tutti gli idoli che noi facciamo per proteggere le nostre sicurezze e le nostre paure. Solo l'amore è credibile, appunto. Solo all'amore si può dar fede, proprio alla cosa che è totalmente diversa da noi per alcuni versi. Questo è il mistero di Dio. Questo è ciò che noi non capiamo. Questo è ciò che è incomprensibile, ma non perché è strano, ma perché è inesauribile. Perché noi non ce la facciamo arrivare al fondo dell'amore di Dio. Questa è l'onnipotenza. L'amore di sé, da parte di Dio sigillato nella Pasqua di Cristo, questa è la misura di tutto. È solo questo, solo l'amore, ci può chiedere fede e conversione. Ciò convertirsi per credere all'amore. E solo credendo all'amore possiamo essere salvi. E allora si capisce anche, qualche aspetto ovviamente, ma si capisce anche come nasce la Chiesa nel racconto del Vangelo. Anche la Chiesa è una questione d'amore. Che è tutt'altro che scontato nella nostra maniera di concepire. Il Vangelo di Matteo che abbiamo letto lo dice molto chiaramente. Da dove nasce la Chiesa? Dall'amore di Dio per l'umanità, che si esprime in questa compassione del cuore di Gesù per le folle affaticate e stanche, perché non muoiono di fame, perché non si perdono per la loro debolezza. Cosa fa prima di chiamare a sé, di mandare gli apostoli, prima di chiamare coloro che invierà? Li vuole fare partecipi della sua sollecitudine per le folle. È come se io dicessi: tu vuoi andar prete? Non ti mando prete, non ti faccio prete, non ti ordino prete, se prima non dimostri di amare le folle, cioè di amare tutti, di amare la... Se sei un pretino che ti piace la sagrestia, che ti piace le verità della Chiesa, che le sbatti in testa agli altri, no, non ti faccio prete. Gesù chiamò a sé, appunto, prima di mandarli, dicendo: pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. E la messe di Dio è il regno di Dio, appunto. Sono gli uomini. Solo quando avranno condiviso questa compassione saranno dei buoni operai. Potranno liberare, guarire, annunciare la buona notizia di un amore che salva. Cioè il compito dei messaggeri del Vangelo non è di reclutamento o di propaganda, ma di compassione attiva per coloro ai quali il Maestro li manda. Essere della Chiesa non è stare nel recinto della verità, è anzitutto una questione di amore. Certo che questo poi si esprime in una concezione della vita, in una concezione dei rapporti sociali, in una concezione della storia, ma questa cosiddetta concezione ha come criterio l'amore, e l'amore per tutti, appunto, se no non viene da Dio. È anzitutto una questione di amore e di compassione per la fatica e la stanchezza della folla. E anche il Vangelo ci spiega anche perché ci sono dei pastori, perché ci sono degli apostoli. Non ce ne sono già troppi, dei leader, dei conduttori, degli esperti, si trovano dappertutto, appunto, sul piano politico, finanziario, sportivo, della comunicazione, dello spettacolo. E non sono tutti impostori, evidentemente, ma il vero pastore, dice il Vangelo, è quello che dà la vita. Questione d'amore. E donando la vita guarisce, e dà da mangiare, nutre. Dite voi se noi non facciamo troppo facilmente del pastore una figura di autorità. Anche nella Chiesa è così, no? Compreso anche tutta sta misurazione delle parole, no? Si è lì a aspettare il mercoledì cosa dice quel poveretto che è Papa e gli si scavano le virgole. Come se lui non avesse, se nessuno avesse intelligenza, se nessuno avesse libertà, se non fosse comunque una questione che tutti stiamo cercando, no? Cioè queste mitologie che non sono per niente ecclesiali, per niente. I pastori ecclesiastici dovrebbero semplicemente indicare sempre quella fonte d'amore da cui viene la vita e la verità, e dovrebbero testimoniare questa fonte d'amore guarendo i malati, sanando i lebbrosi, scacciando i demoni, cioè facendosi alleati degli uomini contro tutto ciò che è contro l'uomo, istituendo in questa testimonianza soprattutto l'amore, la gratuità, la grazia gratuitamente. Avete ricevuto gratuitamente, date. Dando gratuitamente ciò che hanno ricevuto, senza pretendere che sia accolto ciò che danno, come ha fatto Gesù. E potremmo andare avanti. Una questione d'amore è anche una parrocchia. Non sembrerà, ma dovrebbe essere così. L'involucro parrocchiale, l'involucro della comunità, dovrebbe essere l'involucro di una comunione. Un insieme di persone che anzitutto si amano perché sanno di essere amate e che perciò guariscono i malati, scacciano i demoni, sanano i lebbrosi, e cioè testimoniano questo amore soprattutto verso chi ne ha meno. Questa è la comunità. E quindi sarebbe interessante poi giudicare l'andare in chiesa e far la comunione, l'istruire la propria coscienza mediante l'ascolto della parola e la catechesi, creare i gruppi e l'organizzazione parrocchiale, fare i gesti di carità verso i poveri, inserirsi nel quartiere, nella città per costruire la città. Sarebbe interessante analizzare questi criteri di appartenenza parrocchiale o ecclesiale alla luce del principio, chiedendo per ognuna di queste cose se è questione d'amore. Uno dice, vabbè, ma questo non risolve niente, perché dopo bisogna discutere cosa vuol dire, dopo bisogna problematizzare. Lo facciamo, però bisogna partire da lì, il che è tutt'altro che scontato.